da lì vi è una giornata di viaggio fino a Colo di Bari, che è quella grande città che Re Guglielmo di Sicilia distrusse. Lì, al giorno d'oggi, non vivono più né ebrei né gentili, a causa della sua distruzione. Da lì, poi, è un giorno e mezzo di viaggio fino a Taranto, che è nella regione della Calabria, i quali abitanti sono greci. È una grande città e contiene almeno 300 ebrei, alcuni di loro uomini di cultura, e al loro capo ci sono una serie di rabbini. Questa è una frase che abbiamo estrapolato da un libro, da un diario in realtà, della fine dell'undicesimo secolo, anzi del dodicesimo secolo dopo Cristo, scritta da un viaggiatore ebreo spagnolo, che ci dà una fotografia interessante di quella che era la Taranto della, diciamo, l'ultima parte, anzi della fine dell'Alto Medioevo. Chiedete a tutti, oggi torniamo alla storia di Taranto, e tanto per cambiare, perché purtroppo per noi la verità è che tante questioni storiche, sicuramente nella nostra città, ma devo dire purtroppo è una tendenza molto frequente, in Italia sicuramente, vengono, se ci va bene, trascurate. Parliamo di questioni, periodi storici, se ci va bene trascurate, nel senso che, come si dice, se ne parla poco. Sicuramente a scuola, sicuramente c'è sempre stata una poca e piccola attenzione poi delle istituzioni, anche istituzioni culturali, nei confronti di questi periodi storici. Se ci va bene, se ci va male, vengono trattate con i piedi, cioè nel senso vengono trattate con grande superficialità, con grande ignoranza, perpetrando poi sostanzialmente tutta una serie di falsi miti, di luoghi comuni sbagliati. Allora, intanto partiamo da un presupposto, rubo un po' questa frase a un po' di medievisti più o meno noti. Il Medioevo non è quel periodo buio, oscuro, tutto sporco, che ci hanno fatto immaginare i film. E era un normalissimo periodo storico, anzi un periodo storico che per certi versi era molto 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 migliore rispetto all'età classica cosiddetta antica. Noi viviamo un po' nel mito del classicismo nato dopo il Medioevo, che ha creato un po' questa immagine per cui il Medioevo fosse l'età buia dopo un passato glorioso, guarda caso. Ma insomma sappiamo la tendenza umana a immaginare sempre che prima di noi c'è stata un'età dell'oro. Oggi ad esempio a noi il mondo ci fa schifo, cioè, chissà, fra 1000 anni qualcuno penserà che questi anni furono l'età dell'oro. È una tendenza nella storiografia, è una tendenza che c'è sempre e che ci sarà sempre. Allora, il Medioevo a Taranto, intanto quando inizia il Medioevo? La data classica che viene data è la caduta di Roma, quindi la caduta dell'impero romano d'Occidente sostanzialmente. E quindi il Medioevo tarantino inizia con le invasioni dei Visigoti dell'Italia, che arriveranno fino al sud, seguite poi dal periodo Ostrogoto, ok? Poi i Visigoti arriveranno, fanno il sacco di Roma e poi se ne andranno in Spagna. In Italia verranno gli Ostrogoti, va bene? Cioè i Goti occidentali, che il cui re Odoacre si farà nominare re d'Italia dall'imperatore di Costantinopoli. È importante ricordarci che i barbari, no, i germani, tutti questi popoli che scesero nel sud dell'Europa, volevano essere integrati all'interno di quel sistema dell'impero romano che sicuramente, anche se indebolito militarmente, culturalmente, era comunque visto con enorme ammirazione da quei popoli. Era ordine, era opportunità, erano grandi città, era commercio, era titoli, era prestigio. E quindi anche i barbari poi venivano e si mettevano, tra virgolette, la toga, che probabilmente, anzi no, probabilmente all'epoca già non si usava più, Per noi i romani sono cristallizzati in quella sorta di periodo tra cavallo fra l'anno zero, con le armature, con la lorica segmentata, di Asterix, i Cesari con la porpora e le toghe. La Roma alto medievale, la Roma del periodo in cui Roma cade, è già una Roma in cui la popolazione usa i pantaloni ormai, già. E gli scudi, le armature, le armi sono cambiate, assomigliano molto di più a qualcosa di quasi più medievale, anzi germanico, manco a farlo apposta. È già un mondo che assomiglia al Medioevo come lo immaginiamo noi. Comunque, il vero Medioevo però per Taranto inizia col primo evento vero e traumatico, tra virgolette, di questo periodo, cioè le cosiddette guerre greco-gotiche. A un certo punto Giustiniano, l'imperatore d'Oriente, anzi l'unico imperatore ormai a quel punto, è quello che fu l'imperatore d'Oriente, manda il suo generale Belisario a riconquistare i territori occidentali, iniziando dall'Italia. La guerra greco-gotica fu tremenda, nel senso, da quello che sappiamo, fu molto distruttiva, fece grandi danni. E in quel momento c'è, cioè, quindi inizia sostanzialmente, ecco, inizia per Taranto e non solo, per tutta la penisola salentina, per la Calabria, per la Sicilia in maniera particolare, ma il sud Italia anche, un pochino meno, comunque quello che noi consideriamo storicamente il periodo bizantino. Piccola premessa importante. Bizantino come aggettivo per descrivere Costantinopoli, il suo impero, è un termine storico inventato, tra virgolette, inventato, comunque creato, iniziato a utilizzare nel XVI secolo da uno storico olandese. I bizantini si riferivano a loro stessi con il termine Romei, cioè romani in greco. E Costantinopoli era la capitale dell'impero romano, punto. Che tra l'altro a quell'epoca non era neanche più l'impero romano d'Oriente. Era l'impero romano di lingua greca. E lo era sempre stato l'impero romano di lingua greca. Il greco si è sempre parlato in maniera predominante rispetto al latino nelle province orientali dell'impero romano e anche nel sud Italia. E quindi in realtà in quel momento non è che inizia il periodo bizantino, cioè una cosa che diciamo noi storicamente per creare dei capitoli. Semplicemente, in questo caso Taranto, rifinisce sotto l'egida dell'impero romano. Dopo la finestra, diciamo, ostrogota, va bene? Ma un impero romano che, e questo va detto, abbiamo detto che il greco si continua a parlare a Taranto, ma comunque nell'Italia, che era a prevalenza di uso di lingue latine, aperta e chiusa parentesi, volgari, il greco era, non diciamo marginale, magari proprio un po' eccessivo dire marginale, ma diciamo aveva perso un po' del suo spolvero, del suo prestigio anche in quelle zone dell'Italia in cui era rimasto vivo e vegeto. Ecco, quello che farà il ritorno all'impero romano nel Medioevo, quindi però in realtà il ritorno sotto Costantinopoli, rivitalizzerà in maniera importante la lingua greca nelle regioni meridionali dell'Italia, quindi nelle regioni che poi a partire dal V secolo, quindi dalla guerra greco-gotica, fino all'XI secolo, rimarranno per la stragrande maggioranza del tempo sotto il dominio di Costantinopoli. Ora, da questo momento in poi, dobbiamo parlare di questa Taranto bizantina, che è un periodo di cui si parla poco e che invece è un periodo di cui dovremmo parlare tantissimo, per tantissimi motivi, perché tante delle consuetudini, ecco, anche ancora moderne che abbiamo oggi, tante delle tradizioni, tante anche del nostro dialetto, tanti dei nostri antenati un po' più recenti, ecco, l'elenco di questi tanti, tanti, tanti può andare avanti per molto, deriva e viene e discende da questo periodo, che è importantissimo ed è formativo. Anche semplicemente la percezione che abbiamo della città di Taranto, della città vecchia, di cui i bizantini sono i responsabili, ora vedremo in che senso. La sensazione che c'è dalla città vecchia, come dice qualcuno giustamente, è quella di una città orientale. Antiochia, Salonicco, Haifa, Gerusalemme. Ok, Costantinopoli stessa, Istanbul, sotto tanti punti di vista. E perché una città con un'impronta bizantina, okay? Che ricalcava in qualche modo sicuramente anche l'impianto antico, ma il periodo formativo, la vera quasi infanzia, tra virgolette, della nostra società, di tante delle nostre tradizioni e culture, nasce come della Grecia moderna, d'altronde, nasce nel periodo bizantino. Ora, io vorrei, ci tengo a questa cosa. Introducendo la seconda fase di questo Medioevo tarantino. La seconda fase, anzi, la fase 1.2, 1.5, scusate, diciamo la fase 1 in un periodo specifico, che è quello dei Longobardi. Ora vedremo perché è importante questa cosa qui. Ho letto su un famoso articolo che prima o poi ritirerò fuori e farò un video, un audio apposta per smontare questa schifezza di articolo. Ve lo prometto, me lo prometto, perché ritorno sempre alle schifezze di questo articolo. Devo dire, prima o poi dovrò affrontarlo pezzo per pezzo. Che dice che nel creare questa distinzione tra Taranto e il Salento, nomina anche quest'idea per cui il Salento era bizantino mentre Taranto era longobarda. Ora, e la lascia là, buttata così. Ora, facendo la premessa che di Longobarda non c'era solo Taranto, ma tutto l'Alto Salento, fino praticamente a Lecce. Quindi non diciamo, partiamo da questo presupposto importante, che quindi dire semplicemente Taranto era longobarda e il Salento no, è un po' una stupidaggine, una delle tante stupidaggini dette in questo articolo. L'altra è un'altra, però, importante. Qualsiasi studioso degno di questo nome, di studi bizantini, medievali soprattutto chi si è curato di Taranto, vi dirà, sia nei testi più autorevoli, ma anche in una banale lezione o conferenza sull'argomento, che la Taranto longobarda, così come la Brindisi longobarda, la Mesagna longobarda, Nardò longobarda, eccetera, eccetera, erano città greche, bizantine, nel senso, i longobardi che vivevano in queste città, pochi, pochi, qualche soldato, soldati, un governatore, eccetera, eccetera, si vestivano da greci. Usavano usi e costumi greci. La città rimase una città greca, bizantina, orientale. E anzi, le fonti storiche sono molto chiare su questo. Fino a Taranto, fino alla Valle d'Itria almeno, sostanzialmente, vivevano i greci, si parlava il greco, il rito religioso era greco, perché qualcuno in questo articolo ha anche detto che il rito a Taranto non è mai stato greco, anzi che Taranto non è mai stata ortodossa. Mentre a partire poi dalla terra di Bari in su vivevano i latini. Okay, quindi gente che invece aveva tradizioni, usi e costumi più affini, non tanto ai Longobardi. I Longobardi si stanziarono in maniera un pochino più importante nel nord Italia, un pochino, ma comunque poco. Portarono delle innovazioni da un punto di vista legale, soprattutto la nascita della figura del notaio sembra essere legata alle usi e costumi longobardi. Ma nel complesso, il loro impatto culturale, francamente, è estremamente sopravvalutato. Per carità, usiamo la parola guerra presa da loro, ma basta. Cioè, ve lo dico proprio, questa storia. La nostra lingua è piena di parole longobarde. Piena è un parolone, ce ne sono un po'. La stragrande maggioranza parole rare e poco usate. Le tre che vengono in mente a tutti sono zuffa, faida e guerra, scusate. E di queste tre, guerra è l'unica che ha una frequenza tendenzialmente più alta. Basta però, cioè è finita là, ok? E i Longobardi, men che meno nei territori bizantini, hanno portato francamente poco. Va bene? Ora, quell'articolo, scusate, quella citazione che ho fatto all'inizio del video parla di questo periodo qua. Taranto è una città di greci, una città bizantina, orientale. Va bene? Ora, il periodo longobardo viene interrotto, che è durato circa un centinaio di anni, 160 anni se non sbaglio, viene interrotto dall'arrivo dei Saraceni, che per 40 anni domineranno la città, che diventerà un centro anche di smistamento di schiavi, che però, come si dice, abbiamo detto appunto, dura poco, nel senso è un piccolo periodo che dura giusto 40 anni, e la città verrà riconquistata di nuovo dall'Impero Romano d'Oriente, dall'imperatore Nichiforos Phokas. Niceforo Foca, quello della via a Porta Napoli. Lui è l'autore della città vecchia come la conosciamo oggi. Lui dà avvio a una. È responsabile di una delle cose più incredibili della città di Taranto. Ricordiamoci che fino a quel momento La città di Taranto era ancora soprattutto stata, anzi era dall'antichità fino a questo periodo, dove oggi c'è la città nuova. Anche se ormai, già dopo la guerra gotica e l'invasione dei saraceni, la città doveva essere in generale molto rimaneggiata, per usare un eufemismo. E cosa fa Nicefor Foca? Dice: beh, basta. Questa città è strategica, ma deve essere molto difficile attaccarla, perché è già stata saccheggiata due volte negli ultimi, cioè, 500 anni, non si può fare più. Distrugge un ponte che forse c'era, dove oggi c'è Punta Penna, fa un terrapieno, allarga l'Acropoli, quindi la odierna città vecchia, aggiungendo tutto quel pezzo di città vecchia che oggi va dalla via di mezzo al Mar Piccolo, quindi due quelli che diventeranno i Pittaggi, Turripenne e Ponte, la mura. Tutti vanno a vivere là dentro, vengono anche portate persone dalla Grecia, anche dalle campagne circostanti. Non soltanto, la città viene rinchiusa in queste quattro mura e viene emanato un editto che dice: è vietato stanziarsi al di fuori della città. Ma non perché poi non vivesse nessuno fuori. C'erano i conventi, c'erano le ville dei nobili, ma non si potevano costruire borghi abitati fuori dalle città, dalle mura di Taranto per non so quanti chilometri. Sicuramente fino a Leporano, Statte, Massafra, insomma. Il vuoto, perché per la città doveva essere inattaccabile, cioè non doveva esserci una scusa, un borgo esterno esposto a, perché è il periodo delle incursioni saracene, che poi diventeranno le incursioni dei turchi, eccetera, eccetera. E la cosa impressionante è che questo editto durerà e verrà mantenuto da tutti, per lo stesso motivo, da tutti i re di Napoli, eccetera, eccetera, fino al 1861, quindi per 900 anni, una città chiusa in se stessa. Questo ha contribuito anche al mantenimento di tantissime tradizioni antichissime, esclusivamente tarantine, ma nel senso che sono sopravvissute solo a Taranto per via di questa reclusione. Quando arrivano i Normanni, non toccano tanto l'assetto della città, culturalmente parlando. Il rito greco può continuare a esistere in chiesa, ma loro costruiranno sempre più chiese di rito latino. I normanni saranno molto tolleranti. Ovviamente in questo periodo il regno si chiama Regno di Sicilia. Ma la cosa importante di Taranto è che in questo periodo nasce il Principato di Taranto. Il principe normanno Boemondo di Antiochia, che diventerà anche Boemondo di Taranto, che non è riuscito a diventare l'erede al trono di Napoli, di Palermo, scusate, si fa regalare un principato suo autonomo all'interno del regno, il Principato di Taranto, che eventualmente finirà per includere tutta la penisola salentina, anche un bel pezzo, poi di quella che diventerà la Terra d'Otranto, quindi fino al Bradano, la Valle d'Itria, eccetera, eccetera. E in questo periodo, che proprio partendo dai territori di Taranto, partono le crociate da Otranto, pochi sanno che c'è un periodo in cui il regno di Napoli controlla anche le coste dell'Albania e dell'Epiro, viene assediata la città di Durazzo. Comunque Taranto è un centro importante, con una sua autonomia e una sua, come si dice. E questo principato, non ne parleremo oggi, lo introduciamo, poi faremo un altro episodio in cui parliamo, diciamo, della Taranto rinascimentale, scusate, comunque della Taranto a partire dal 1300, 1400, 1500, 1600. Quindi non ci allontaniamo, non andiamo oltre il XII secolo. Il periodo normanno è un periodo in cui l'assetto etnoculturale della città di Taranto non varia granché. È considerata e vista, ci sono le fonti, ci dicono ancora nel 1200 una città di greci, con una popolazione anche di lingua latina, una città abbiamo visto in cui c'è una comunità ebraica, una città orientale da tutti i punti di vista, e non solo Taranto. Attenzione, questo doveva essere e continua a essere ancora oggi quella che io chiamo la sensazione culturale, se andiamo a Taranto, a Gallipoli, Otranto, soprattutto quindi nelle città della penisola salentina più antiche. E ovviamente tutti questi discorsi valgono per la Calabria, valgono per la Sicilia, che ovviamente però ha una piccola differenza, che il loro periodo di dominazione musulmana è stato un bel po' più lungo e più considerevole, e una volta tolta a Costantinopoli non ci tornerà più, saranno i Normanni a liberarla, tra virgolette, diciamo, dagli arabi. Ma il periodo normanno è un periodo, diciamo, comunque tollerante. Purtroppo dura poco, ancora dura questo periodo di tolleranza con Federico II. Bisognerebbe fare un audio apposta solo su Federico II, però ovviamente io voglio parlare della storia di Taranto, e il rapporto di Federico II con Taranto non lo specifico niente di che, cioè, nel senso, c'è poco da dire. Lo usiamo solo per ricordare che Federico II continua quella che era stata una politica normanna di integrazione, una politica in cui, ecco, il greco è ancora lingua di Stato, si usa perché una bella parte della popolazione lo parla, no? Cioè abbiamo lettere di funzionari che tornano dalle campagne e dicono al re: le editti vanno scritti anche in greco perché qua la gente in latino non lo parla. E quindi, e arriviamo, ecco, 20 minuti, fantastico, andiamo a concludere. Io penso che in questo periodo della storia di Taranto è importante ricordarci che la città continua a essere un po' marginale, aveva perso il suo lustro dell'antichità sostanzialmente, diventa soprattutto un campo di battaglia, un territorio conteso, che però c'è una costante in questo periodo, il rapporto con l'Oriente. Cioè, Taranto è una città orientale, Taranto è una città di greci, una città di lingua greca, di costumi greci, di chiesa greca, questa è la cosa più importante. E concludo quindi andando un po' a smontare questa roba per cui Taranto era longobarda e non bizantina. Una grande stupidaggine questa, che non vuol dire: ah, non ci sono stati i longobardi. Ma i longobardi non ci sono stati nel senso loro. È stata sotto il dominio longobardo, ma rimane una città, rimase una città culturalmente bizantina. E a chi dice Taranto e non solo non è mai stata ortodossa, faccio una domanda perché probabilmente no, a cui probabilmente non, di cui probabilmente queste persone non sanno la risposta. Ma cosa vuol dire ortodosso? L'ortodossia inizia a chiamarsi ortodossia dopo lo scisma, cioè quando dice: voi cattolici fate come vi pare, noi rimaniamo sulla retta via, cioè continuiamo a fare le cose come si facevano dall'inizio. E quindi tutta la Chiesa prima dello scisma, soprattutto tutta la chiesa di lingua rito greco nei territori bizantini prima dello scisma, è ortodossa, cioè nel senso non è esattamente de facto uguale a quella che oggi, ancora oggi, perché è ancora uguale, è la chiesa ortodossa. Le chiese a Taranto di rito greco erano fino al 1508, pensateci un attimo, 8 chiese di rito greco, di cui una fuori le mura, anzi due fuori le mura, in una città di 17 km quadrati, con all'epoca, non so, 25.000 abitanti, non più, sono tante, eh? Quindi, la Taranto alto medievale è soprattutto una città bizantina, è una città orientale, e senza nulla togliere al periodo longobardo che c'è stato, che ha dato qualcosa, non è lontanamente paragonabile all'impatto e all'importanza di collocare Taranto culturalmente, storicamente, linguisticamente in questo periodo, religiosamente in questo periodo, diciamo nell'Oriente del Mediterraneo, una città bizantina, la cui bizantinità, la cui grecità nel senso medievale del termine, si respira ancora oggi, passeggiando per i vicoli della città vecchia.